cultura che non ti aspetti.
Cinema, fotografia, libri, parliamo un po' di tutto oggi a K. Io sono Marco Pagani, ben ritrovati, sono le 17:01. Mamma mia, Demetrio Stratos, che voce, mamma mia, gli Area, che gruppo incredibile, che musica che si è raggiunta in passato, che vette. Ma veniamo a noi alle 5:05, tra poco sentiremo, ci sposteremo a Trento per il Festival del Cinema di Montagna con il suo direttore Mauro Gervasini, che ci racconta del festival di fatto più importante d'Europa per questo particolare genere cinematografico e anche letterario, perché a margine del Festival del Cinema si svolge anche Montagna Letteratura. È proprio in corso in questi giorni la manifestazione, durerà ancora fino alla metà di settimana prossima e quindi è già forse l'occasione per capire quali saranno le tendenze della letteratura di montagna e del cinema di montagna del prossimo futuro. Alle 5:20 ci spostiamo allo Spazio Reale di Monte Carasso, dove è in corso una mostra dedicata al grande fotografo Duane Michaels. E la mostra è curata da Enrica Viganò, che ci racconterà qualcosa in più su questa occasione per vedere le opere di questo visionario spiritualista della fotografia. Alle 5:35 poi vi raccontiamo una serie web, una serie fiction del nostro reparto radiodramma, la scritta Sara Flood, e sarà proprio lei a raccontarci. Sono 7 puntate dedicate a come e quando è nato il www, quelle 3 letterine che hanno cambiato la vita di tutti noi. Alle 18 circa ci collegheremo con lo scrittore Max Deste per raccontare del suo ultimo libro Quando il cielo collassa, e poi Paolo Di Paolo alle 18:15 per l'appuntamento con l'editoriale K e Spalla. Partiamo con un brano che mi ha messo proprio oggi Corrado Antonini in scaletta, si intitola L'Avvocato ed è una sorta di supplica a Paolo Conte, ma anche uno sgarbo a Paolo Conte, ed è l'esordio del discografico del piemontese Alessio Cappello, che interpreta nel disco tutte le canzoni di Conte, a parte proprio questo brano che sentiamo insieme.
Avvocato, lei lo sa che i pensieri dell'amore sono anguille colorate che mi scappan dalle mani. Io non dico tutto il giorno, ma se almeno per 3 ore mi prestasse per favore musica e parole, scriverei per Giulia mia. Si scrivere qualcosa di migliore per lei, parole d'amore così. Avvocato, io non so se ha capito la questione, lasci in pace la marimba e si goda la pensione, perché da una vita ormai che ci fa sfigurare che sembriamo dei macachi se si tratta. Suonare suonerò per Giulia mia, ti suonerò qualcosa di migliore per lei, due notte d'amore così.
Avvocato col punto esclamativo, tra parentesi, è una supplica a Paolo Conte. Si intitola proprio così il brano tratto dall'album d'esordio di quest'anno del cantautore e cantante piemontese Alessio Cappello. Il Festival del Cinema dedicato alla montagna più importante d'Europa dura dal 24 aprile al 3 maggio, quindi fino a domenica, quindi siamo proprio in pieno svolgimento. Ospita 130 film da 38 paesi. È il Trento Film Festival di cui parliamo oggi in apertura col suo responsabile cinematografico, che è il critico e giornalista Mauro Gervasini. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie dell'invito, eccomi qua.
Benvenuto a K, in realtà, perché Alphaville è quello del mattino. Sono io che faccio confusione, mi scusi, e mi scuso col nostro pubblico. Allora, una rapida carrellata sul festival di quest'anno. Cosa c'è in concorso? Come sono i film proposti? Che idea si è fatto già di, delle tendenze, che, dei criteri anche che avete seguito per la selezione di quest'anno?
Allora, i film in concorso sono 19, 13 lungometraggi e 6 cortometraggi, i paesi rappresentati dal concorso sono 16. Abbiamo cercato di privilegiare lo sguardo diversificato sulla cultura di montagna e soprattutto sulla narrazione di montagna. Aggiungerei però anche, come dire, ci permettiamo qualche deviazione su ecosistemi complessi anche diversi dalla montagna. Abbiamo un film con Alex Bellini, che è un celebre esploratore che attraversa l'Atlantico, insomma, quindi questo non è in concorso, Rotta si intitola, fuori concorso, ma comunque per dare un'idea che cerchiamo in ogni caso di onorare anche un'antica vocazione del festival, che è quella dedicata all'avventura e all'esplorazione. Quindi si parte dalla montagna, ma poi si abbracciano appunto viaggi in ecosistemi diversi. Quello che forse quest'anno più di altri anni vale la pena sottolineare, ho voluto in qualche modo definire questo festival un festival umanista in un'epoca feroce, nel senso che abbiamo trovato dei film che parlavano di come la montagna sta soffrendo, di come soffrono gli esseri umani per il cambiamento climatico, per lo sfruttamento indiscriminato della montagna, per l'overtourism, insomma le problematiche sono tante, e questo è rientrato, diciamo, un pochettino nelle tematiche dei film, lo vediamo in tanti film, non sono casi isolati.
Questo è un festival che per il suo peso specifico con riferimento al rapporto con la montagna fa anche tendenza, potremmo dire. Si possono allora, oltre a raccontarci, e lo sta facendo, le linee che raccontano il cinema e la letteratura di montagna del presente, si possono già intuire le linee che seguiranno nel prossimo futuro questi generi? In altre parole, Gervasini, sappiamo già da che parte sta andando questo genere, sia cinematografico che letterario?
Bella domanda questa. Allora, la risposta è complessa. Diciamo che allora, è difficile sicuramente ipotizzare un futuro univoco per il cinema di montagna. Di sicuro sta succedendo qualche cosa nel campo del documentario alpinistico, perché le nuove tecnologie stanno favorendo sicuramente un avvicinamento di un sempre maggior numero di persone che si vogliono cimentare in questo tipo di narrazione, e per nuove tecnologie penso all'utilizzo dei droni, della GoPro per esempio, ma anche semplicemente quello degli smartphone. Quindi fino a 15-20 anni fa era molto più complicato girare un film in montagna rispetto a oggi, e questo naturalmente da un certo lato è molto positivo, perché chiaramente offre la possibilità di accesso a questo tipo di narrazione a più persone. Dall'altro però si rischia un pochettino un abuso soprattutto estetico, cioè si sta entrando in un canone, in una sorta di standardizzazione del cinema alpinistico. Mi riferisco, lo sottolineo, al cinema alpinistico, che ha anche un aspetto agonistico, quindi arrampicata, sci alpino, base jumping, snowboard, quindi tutta una serie di discipline anche sportive che vengono raccontate nel modo più spettacolare possibile grazie a queste nuove tecnologie. Per contro però c'è stato anche aumentata anche una ricerca estetica più profonda, mi verrebbe da dire più poetica, e quindi è nato anche un cinema d'autore di montagna, e questo mi fa molto piacere. Alcuni dei film che poi tracciano queste strade, qui ha fatto bene lei a ricordarlo, effettivamente partono da Trento, dal Trento Film Festival, e poi però iniziano dei viaggi anche molto lunghi. Intorno a Trento è nata una rete che si chiama Allianz, una rete che mette insieme i 27 principali festival di montagna cinematografici del mondo, e da qui nasce una sorta di distribuzione parallela di questo film che diventa più visibile.
A proposito di binari paralleli, parallelamente al Festival del Cinema si svolge anche Montagna Libri, che compie 40 anni proprio quest'anno. È una vetrina internazionale dell'editoria di montagna. Ogni anno tutte le pubblicazioni iscritte vengono esposte in un grande salone allestito nel centro storico di Trento, proprio durante la rassegna cinematografica. Anche da qui ci sono delle tendenze che emergono dalla rassegna di quest'anno.
Dunque, non mi occupo io direttamente, diciamo così, della selezione delle voci letterarie, ma naturalmente è un tema che mi interessa tantissimo, perché spesso, perché se diciamo che va parallelamente sembra che le linee non si incontrino mai, però in realtà sono delle tendenze comuni.
Certo, ha ragione.
Una delle tendenze sicuramente è l'aumento esponenziale delle autrici, cioè mentre una volta la letteratura di montagna era appannaggio quasi esclusivamente maschile, adesso c'è stato un aumento fortissimo. Devo anche dire che Luana Bisesti, e Laura Zumiani, le persone che si occupano di Montagna Libri, hanno una grande attenzione nei confronti di questo cambiamento, che forse non posso dire, perché non ne sono così esperto, non posso dire che sia un cambiamento epocale, ma senz'altro in questo momento, in questa contingenza, ci sono molte scrittrici che si stanno dedicando al racconto di montagna, anche dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista alpinistico proprio, e questo è forse anche un riflesso di quello che sta succedendo nel cinema, che già da qualche tempo sta succedendo nel cinema.
Beh, lei giustamente ricordava come in realtà non siano binari paralleli, ma siano strade che si intrecciano, e si intrecciano anche proprio in questi spazi che lo rendono possibile anche fisicamente, visto che sono uno dentro l'altro i due festival. In che modo dialogano queste due manifestazioni?
Sì, allora, una volta, moltissimi anni fa, erano separate ovviamente, poi dopo c'è stata questa volontà di renderle autonome, ma all'interno di un medesimo contenitore, e questo ci ha permesso di creare delle sinergie, soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, complice anche il fatto che Montagna Libri ha avuto un suo spazio importante negli ultimi anni al Salone del Libro di Torino, che qui in Italia diciamo è la manifestazione letteraria più importante in assoluto, e questo ha permesso di creare degli eventi in comune. Per esempio, da 3 anni insieme a Montagna Libri facciamo queste parentesi, queste finestre che noi chiamiamo cincontri, che sono dei veri e propri incontri che facciamo con autori di cinema e con autori cinematografici. Oggi per esempio ne cade uno, perché incontriamo Daniele Vicari, che è un regista, e Marco Albino Ferrari, che è uno scrittore. Li incontriamo assieme perché stanno facendo un lavoro assieme, perché si sono incontrate queste due anime, e li incontriamo naturalmente sul palco di Montagna Libri all'interno del Trento Film Festival. Direi che questa è l'esemplificazione proprio perfetta di quando le due linee parallele magicamente si incontrano.
Prima di salutarci, un consiglio al volo per i prossimi giorni del festival, per una persona che eventualmente senta questa intervista e dica quasi quasi mi faccio un fine settimana a Trento, cosa non perdere tra qui e domenica?
Dunque, mi sento davvero di consigliare domani la proiezione di questo film. È una proiezione unica, perché molti dei nostri film hanno una replica, ma non in questo caso. Un film coreano che si chiama The Himalayas, la Corea del Sud è il paese ospite quest'anno del festival, racconta sotto forma di fiction la storia però vera di un grande climber coreano che si chiama Woo Mong-il, che peraltro è il fondatore dell'Ulju Mountain Film Festival, quindi diciamo il nostro festival gemello in Corea, che sarà presente a presentare il film. È un film spettacolare, divertente, anche con dei risvolti drammatici, ma però diciamo pensato per un grande pubblico. È domani pomeriggio e lo consiglio perché è davvero anche una visione un po' diversa rispetto a quelle alle quali siamo abituate dal racconto di montagna un po' all'americana, ecco. Questo è tutta un'altra cosa, molto attento anche alla forma.
Grazie mille Mauro Gervasini, buon lavoro. Grazie. E a risentirci, a presto,
grazie.
Saint-Michel,
les gens.
L'heure de pointe,
les gens.
Les gens, il gruppo francese Cyril Cyril, una sonorità un po' da Grande Le Boschi, non so che ne pensate.
K.
Seconda pagina di oggi e saluto la nostra ospite che ci farà compagnia, Enrica Viganò, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Parliamo di Duane Michaels, classe 1932, artista della fotografia, forse tra i più sperimentali e introspettivi del XX secolo. Il suo è un lavoro che è stato definito spirituale nel tentativo di catturare l'essenza delle figure ritratte. E Duane Michaels, allo Spazio Reale di Monte Carasso, è protagonista di una mostra che si apre proprio oggi e resterà aperta fino al 21 giugno. Il titolo è Duane Michaels, il fotografo dell'invisibile. Propone un percorso di circa 150 opere ed è curato dalla critica, giornalista e curatrice Enrica Viganò, che è anche la fondatrice a Milano dello studio Admira, che si occupa di ideare, produrre e organizzare mostre ed eventi sul mondo della fotografia. Allora, Viganò, io le chiederei per cominciare di aiutarci a inquadrare l'artista. Chi è Michaels? A che tipo di fotografia ci troviamo davanti?
L'introduzione che ha fatto centra il suo essere così rivoluzionario. Negli anni 60 era quasi considerato eretico perché di fatto ha inventato e formato la fotografia concettuale che non esisteva. Allora negli anni 60 c'era la fotografia di fotogiornalismo, la street photography, il concetto di fotografia era strettamente legato alla realtà e alla memoria. Quindi a qualcosa che tu trovi nella realtà, trovi fuori. E invece lui dice, quando guardate le mie fotografie, state guardando i miei pensieri, perché la sua grande rivoluzione è stata sia nel contenuto che nella forma. Nel contenuto ha proprio voluto indagare e rendere visibili e raccontare per immagini delle cose che sono delle sensazioni, parlando di spiritualità, per esempio affronta il tema della morte molto spesso, parlando però anche questioni sociali, affrontando, che so, il tema del razzismo. Sono tantissime le cose che una immagine può raccontare, o meglio suggerire. Quindi il titolo, che sembra un po' un paradosso, Fotografo dell'invisibile, in realtà vuole proprio segnare questa cesura che lui ha fatto nella storia della fotografia e per cui è considerato il grande maestro di riferimento.
Michaels è un fotografo che lavora anche ogni tanto per sequenze. E in questo senso, come avete costruito il percorso di 150 opere allo Spazio Reale? È una scelta, questa delle sequenze, esatto, che voi avete rispettato, immagino.
Assolutamente sì. Prima parlavo della rivoluzione nella forma e nel contenuto, e la forma è proprio che non si è fatto rinchiudere nella consuetudine di certe affermazioni, come una fotografia vale mille parole o assolutamente la fotografia singola deve racchiudere tutto il racconto. Lui ha detto: ma perché? Perché devo stare a queste regole? Voglio raccontare quello che io immagino. E quindi ha inventato le sequenze, cioè una serie di fotografie in successione precisa che raccontano una storia. Qui a Spazio Reale abbiamo potuto mettere le sequenze, che di solito sono immagini stampe di piccolo formato, proprio come un racconto che leggi da sinistra a destra, e poi abbiamo anche inserito i fototesti, come li chiama lui, cioè scrive sulla carta sotto la fotografia, scrive sulla carta fotografica a mano lui stesso, e racconta quello che secondo lui nella fotografia non è visibile. In questo senso era considerato uno controcorrente ai tempi della fotografia. Ora come ora la fotografia concettuale è sdoganata e quindi sembra tutto facile, ma a quei tempi è stato veramente qualcosa di dirompente.
Il linguaggio fotografico di Michaels come si evolve nella sua lunga vita artistica? Perché ricordiamo che è ancora attivo, le ultime foto che voi presentate sono del 2025, se non sbaglio.
Attivissimo, è attivissimo, sì, è una persona straordinaria, vorrei proprio farvi partecipi di questa meraviglia di incontrare un artista che ammiri ed è anche una persona meravigliosa da ammirare. E ancora adesso, alla bella età di 94 anni, continua a creare, e sì, in questi ultimi anni ha praticamente iniziato a utilizzare i video, quindi film brevi, dei cortometraggi, per raccontare le storie in movimento. La sua evoluzione nel linguaggio è stata proprio quella, come dicevo, dell'utilizzo di cose che non erano considerate accademicamente accettabili, come il mosso, no? A volte per raccontare un sogno, mi viene in mente una sequenza, racconta un sogno e utilizza la tecnica del mosso, oppure spesso la sovraesposizione, la doppia esposizione, per esempio quando ha fatto il servizio che è stato 3 giorni in Belgio con Magritte, che è uno dei suoi idoli e maestri di riferimento. Ha utilizzato molto spesso la doppia esposizione proprio per ricreare un po' il surrealismo di Magritte con la fotografia e con la tecnica del linguaggio fotografico.
Io ringrazio Rica Viganò, lo ricordiamo ancora una volta, curatrice della mostra allo Spazio Reale di Monte Carasso, che si apre oggi e resterà aperta fino al 21 giugno, dedicata a Duane Michaels, il fotografo dell'invisibile. Grazie Viganò, a risentirci.
Grazie mille a voi e vi aspettiamo. Arrivederci.
Waking by the man every night and day, and I never lost a minute of sleep, and waiting by
Proud Mary, beh, loro sono i Creedence Clearwater Revival, forse uno dei gruppi più, anzi senza il forse, uno dei gruppi più rappresentativi di quel modo di suonare, di quel rock ancora un po' acustico, ancora un po' elettrico ma grezzo, che andava tantissimo alla fine degli anni 60. Lasciamo spazio all'informazione con il notiziario.
La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corin Kurshellas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Kurshellas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
Rete 2.
Guarda quanto è bello sto periodo senza manco un soldo. Tutto a fare la spesa, caga a misera in rogone, fa cold. Tu sei scemo, un metto manco pieno, tutta male semo. Ai ai, tu pare con fai niente andando a girare sulla romba, rugazzo. Ti giochi pure a battere in robarra, manco fosse non hai. Scemo, ma scemo, con più scemo, a posto semo, ai ai ai. L'amico di mezzio si trapianta i capelli e pare un Ford. Intanto mo cacciamo, renderò oro sulle manco un Zoid. Si vanta cavataccia come macchina e invece va banda. Di ultima generazione cellulare mi chiama anche una tacca. Chi sta scemo, Madonna quanto è scemo, tutto a mare semo. Cristo quanto è scemo, ma scemo con più scemo, ma scemo veramente scemo, ci fanno un tanto scemo. Ai ai ai.
Bagna ragna quando te fa bagna che mi pare un porco. Tu piglio prima prende se ti spremo pure consolazione. Mamma te si scema pure padre te non sapeva che dice. Tutto paese sapeva che anzi buona e cade morte sta croce. Tu si scema, ma non quando si scema, si veramente scema. Si chi scema di scema, ma non avrà solo cosa, a dice che si scema, troppo scema.
Ti famo un solo un'altra generazione. Avemo premi Nobel alleggiate già da crocifissione. Una volta eri scemo per tuo padre, pisti minchia e tuoi amici. Ora chi ti è che cucio sento un mondo da buttare sta croce. Chi si scemo e più scemo e poi femo e più scemo e di un po' temo. Mannaggia Cristo. La 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 la
È appena uscito sul portale Cultura della RSI un articolo che ricorda come il 30 aprile del 93, quindi esattamente 33 anni fa, il CERN di Ginevra rendesse il World Wide Web, il WWW, di dominio pubblico. Una decisione che avrebbe cambiato profondamente la società e la quotidianità di miliardi di persone in tutto il mondo. In occasione di questo anniversario esce proprio la storia del WWW, che è un'audio fiction realizzata dalla RSI in collaborazione con USI e con SUPSI. Sono 7 episodi che raccontano forse l'inizio dell'epoca dell'informazione digitale come la conosciamo oggi. Allora io saluto Sara Flood, che è l'autrice, la coautrice di questa serie. Buongiorno e benvenuta, Sara.
Buongiorno e grazie mille, Marco.
Allora, il programma sarà disponibile da oggi su rsi.ch/audio e poi su Rete 2 lo diffonderemo in Alphaville a giugno, dal 18 al 26 giugno alle ore 12. Il lavoro intanto si basa su, quest'opera si basa sul lavoro di Deborah Barcella, che è ricercatrice dell'USI e ha studiato la nascita del WWW proprio al CERN. Ci vuoi raccontare come nasce questa ricerca, come vi siete incontrate, come viene fuori l'idea di costruire un radiodramma intorno a questo argomento?
Allora, la proposta è partita nell'ambito del progetto Agora, nel quale la produttrice dell'audio fiction, ossia Francesca Giorzi, ha collaborato, con i quali ha collaborato, e ad un certo punto la tematica questa del raccontare la storia del web attraverso una serie di concorsi che poi sono stati vinti, eccetera, eccetera, ha ottenuto dei finanziamenti e dei fondi per poter raccontare in modi diversi, attraverso diversi media, la storia del web. Chiaramente, occupandosi di fiction, Francesca mi ha poi chiesto, dato che io avevo già lavorato anche sui Bitcoin e poi l'intelligenza artificiale, avessi interesse, piacere e voglia di esplorare la storia del web e cercare di raccontarla partendo dal lavoro che aveva fatto Deborah, appunto Barcella, al CERN. E questo è stato l'inizio di questa avventura che mi ha visto proiettare in quel mondo di cavi ed etere per l'ennesima volta, devo dire, in modo affascinantissimo, anche perché quello che ha scoperto Deborah e che è stato, si è cercato di valorizzare attraverso questa audio fiction, è il lato umano della scoperta. Tim Berners-Lee, Caillou, come sono veramente nate le prime idee, cosa significa il web, se ci si fosse chiamato in un altro modo, questo cosa avrebbe potuto ancora significare per tutta l'umanità e a livello globale quello che si sta ancora sviluppando grazie al fatto che è stato creato questo web. Tutti gli anfratti, insomma, di quello che è la nascita di una cosa alla quale oggi come oggi non potremmo più rinunciare. E i misunderstandings che ci sono tra quello che è il WWW, quello che è il web e quello che è internet, insomma un vero viaggio sia umano che anche a livello di bit e di byte, interessante a livello scientifico.
Sicuramente l'interesse a livello scientifico c'è, la cosa forse più curiosa però è come esplorare il lato umano di una questione così spiccatamente scientifica. Tu come hai lavorato in questo senso?
E qui aiuta la fiction, la parte fiction. Personalmente, siccome non riesco a farne a meno, ho dato una persona al WWW. Cioè, il nostro World Wide Web è interpretato da Davide Garbolino, esiste, è personificato e non vede l'ora di nascere. Ed è lui che lascia che si racconti la sua storia attraverso due altri personaggi fittizi, una IA del futuro e una Jeanne che ha lavorato alla caffetteria del CERN, a farsi raccontare la propria storia della nascita e di tutto quello che è successo prima del parto, insomma. Quindi la personificazione più che le persone in sé, che sono dati e fatti e che raccontano attraverso rapporti anche abbastanza lunghi, lavori di dottorato, la vera nascita del web, quella parte umana viene raccontata dal web stesso e impersonificata dal web stesso, più che dagli esseri umani che realmente hanno scoperto la cosa. Quindi gli umani sono più i dati e il web è la parte più umana della storia.
Questo capovolgimento, devo dire, è davvero affascinante. Per chi è curioso, come dicevo, la serie la si può già ascoltare da adesso, poi comunque per i più pigri, tra virgolette, ci sarà anche la possibilità di sentirla in radio a Rete 2 dal 18 giugno. 7 puntate, dicevamo, che arco narrativo hai costruito in questo spazio?
Per fare questo ci siamo basati sulla ricerca anche di Deborah e la sua volontà di quello che loro ritenevano, Deborah e le persone dell'USI ritenevano interessante valorizzare, e quindi come 7 peccati capitali il numero pareva anche buono, e in ogni capitolo, che potrebbe essere a sé stante, vengono sviluppati degli aspetti della nascita di questo web. Da un lato quello che è accaduto a livello mondiale mentre il web stava nascendo, dall'altro quello che significava lo sviluppo del concetto al CERN e perché tutto il sottobosco politico è nato al CERN ma viene più associato per esempio agli Stati Uniti.
Ad ARPANET,
la confusione,
certo.
Esatto. E la confusione anche data dai vari nomi, nel senso quello che uno pensa sia internet, quello che uno pensa sia web, eccetera, eccetera. Lo sviluppo proprio più tecnico di quello che significa. Quindi cioè, ci sono questi vari aspetti, tematiche, tutte legate in parte in modo non perfettamente cronologico alla nascita del web, ma più basandoci sulle tematiche principali che hanno permesso la costituzione del web. Cioè devi avere un'idea, devi avere un nome, devi avere dei mezzi, una struttura. E quindi partendo da questo e delle teste pensanti anche, si è costruito il tutto.
Mi pare che sia anche un lavoro non solo di fiction, ma anche scientifico, nel senso è qualcosa a metà anche tra un documentario e una storia raccontata.
Assolutamente sì.
Ah, bello, bello, interessante.
Sì,
anche
hai
perché
ragione, tutte le citazioni che vengono fatte sono cose reali. Scusa se ti ho interrotto.
Prego, prego. No, mi interessa proprio questo, perché io personalmente ancora adesso non ho ben chiara la distinzione tra www, web e internet. Spesso li usiamo come sinonimi, quindi potrebbe essere utile anche per imparare qualcosa, ascoltare questa serie.
È assolutamente anche pensato in modo didattico, perché io sono partita dall'idea, allora l'idea sarebbe quella di poter parlare ad un pubblico che va dai 14 agli 80 anni. Che quindi capisce, ha in mano lo strumento, un pochettino lo conosce, 80 e oltre, adesso possiamo arrivare anche fino a 120, nel senso. Ma l'importante è far passare in modo piacevole anche dei concetti estremamente complicati. Basti pensare che per ogni puntata quello che è stato letto e che io ho ricevuto di rapporti da Deborah Barcella, più la storia che sono dovuta andare a cercare, avevo più di 100 pagine in mano per puntata. Ogni puntata
Caspita.
Dura 20 minuti circa e vuol dire che è stata ridotta al massimo 20 pagine più o meno per puntata.
Eh sì.
Rendendola più o meno fluida a livello di battute. Tutto quello che gli ascoltatori sentiranno all'interno di questa serie è reale, cioè tutto quello che viene detto sono citazioni, sono fonti scientifiche, è provato e ricontroprovato da scienziati da un lato che l'hanno riletto adesso, quindi è stato un lavoro scientifico. A me piace, cioè ho anche studiato all'università, adoro la trasposizione di qualcosa di inscatolato per il mondo accademico in un modo artistico raccontato e condiviso con tutte le persone, cercando di renderlo il più accessibile, fruibile, divertente possibile.
E devo dire che la scelta narrativa di dare una personificazione al web che racconta se stesso mi pare particolarmente intrigante. Sono sicuro che sarà un bel aggancio proprio per riuscire a entrare con facilità in questa storia. Lo ricordiamo, su rsich.audio è già disponibile, lo sarà poi anche in radio dal 18 giugno su Rete 2, la storia del www, audio fiction realizzata da RSI con Usi e Supsi. Sara Flatt, grazie mille, a risentirci, buon lavoro.
Grazie mille a te Marco, buona serata a tutti.
Mini mom. fuscica ne bau bau, fuscica te miau miau, fuscica le kikiriki, fuscio ciuccio penitente, fuscica ne bau bau, fuscica te miau miau, fuscica le kikiriki, fuscio ciuccio penitente, kikiriki.
Dall'album Culla e Tempesta del quartetto vocale pugliese Farawalla, questo era il brano 1, 2, 3, Amen. Adesso Luca Romagnoli con un classico ormai di K, BMW.
Ho imparato sulla mia pelle come vengono trattati i poveri, dai medici, dagli avvocati, dai bancari, dagli assicuratori e soprattutto dal pattume cafonesco che ha imparato a pronunciare BMW. dagli avvocati, dai bancari, dagli assicuratori e soprattutto dal pattume cafonesco che ha imparato a pronunciare BMW.
Leggere fa bene, una di quelle frasi sentite talmente tante volte da essere diventati ormai un artificio retorico. Quante volte ce lo siamo ripetuti o ce lo siamo sentiti dire che leggere è molto meglio che guardare la TV o perdere tempo sui canali sociali. Eppure l'atto del leggere in sé è un atto che compiamo praticamente in continuazione ormai. L'iperconnessione digitale nella quale siamo immersi funziona moltissimo attraverso la lettura. Anche quando leggiamo un giornale online, ad esempio, stiamo leggendo, o quando guardiamo un post, quando leggiamo un'email, le notifiche sul telefonino, i messaggini su WhatsApp, leggiamo in continuazione a guardar bene durante la giornata. Leggiamo molto di più rispetto, ad esempio, a 50 anni fa. Ma non ho l'impressione che per questo la società sia diventata un ambiente popolato da menti brillanti o particolarmente illuminate. Allora forse dovremmo correggere quell'artificio retorico da cui siamo partiti, leggere fa bene, e tramutarlo in leggere un libro fa bene. Però anche qui, non so voi, però io mi imbatto continuamente in libri che non mi lasciano niente. Tra le migliaia e migliaia di libri pubblicati ogni anno da un'editoria bulimica, sono pochi, forse una manciata, quelli che a leggerli fanno davvero bene. La stragrande maggioranza sono libri mediocri, spesso mal scritti, che non solo non fanno bene ma fanno perdere tempo. Apro un inciso, sono finalmente riuscito, dopo un faticosissimo lavoro su me stesso, ad abbandonare quell'abitudine deleteria che mi imponeva moralmente di finire sempre qualunque libro avesse iniziato. Ora, lo dico con un certo orgoglio, riesco a smettere di leggere un libro quando mi accorgo che non c'è alcuna speranza che mi piaccia o che mi interessi. Chiuso l'inciso. Ricorreggerei quindi l'artificio retorico iniziale ancora una volta. Leggere un bel libro fa bene. Però anche qui ci risiamo. Chi decide se un libro è un buon libro? Uno di quelli che fanno bene. Una soluzione potrebbe essere quella di leggere i grandi classici, e in effetti ci sarebbe da leggere per diversi decenni. Io per un po' ci ho provato, però anche qui devo ammettere che non tutti fanno bene alla mente, quantomeno alla mia. Ad esempio, il mio tentativo di scalare l'Ulisse di Joyce si è amaramente infranto dopo un mese di sforzi con il lancio del suddetto libro contro il muro, e non lo dico in senso figurato, e con il suo abbandono nella bibliocabina del mio paese. E con un senso di frustrazione anche piuttosto marcato, perché una parte di me continua a ripetersi che se si tratta di un grande classico e se io non sono riuscito ad andare oltre le prime 100 pagine, forse ho un problema io, non sono abbastanza intelligente per apprezzare Joyce. Forse a questo punto i tempi sono allora maturi per ribaltare l'assunto iniziale. Leggere non fa bene. La stragrande maggioranza di quello che leggiamo in una normale giornata, nel migliore dei casi non ha un effetto benefico sulle nostre sinapsi, nel peggiore fa male alla salute mentale. Quindi direi: leggere meno fa bene, leggere meglio fa bene, leggere poco ma bene fa bene.
Yeah.
Un altro classicone, Spirit in the Sky 1969, Norman Greenbaum. E siamo arrivati ai consigli e mi devo scusare intanto col nostro ospite che è lo scrittore Max Deste. Intanto ci salutiamo, Max Deste, buonasera, benvenuto a K.
Sì, buonasera a tutti, un caro saluto da Max Deste e grazie per l'invito.
Mi devo scusare, dicevamo, perché prima nell'editoriale di oggi parlavo proprio del fatto che leggere non faccia necessariamente bene e giustamente Deste mi ha detto fuori onda, ma come, proprio adesso che stiamo per presentare il mio libro? Quindi ritiro parte di quello che ho detto, o comunque diciamo che non ne fa, esclusi i presenti, come si dice in questo caso, non ne fa parte per forza il libro di Max Deste, che anzi sembra un libro molto interessante. Comunque due parole di presentazione: Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero, vive in Ticino, ha pubblicato anche una raccolta poetica, Chiarori in una notte senza stelle, ha scritto per il teatro, narrativa contemporanea. L'ultimo libro, che è quello di cui parliamo oggi, è Quando il cielo collassa, che uscirà proprio tra pochi giorni, se non sbaglio proprio sabato, e fa parte di una trilogia che chiude. Quindi partirei da qui, Max. È importante aver letto i due precedenti per affrontare, per avvicinarsi a Quando il cielo collassa?
No, inizialmente non è importante leggere i due precedenti per un semplice motivo: ognuno vive di vita così propria. Però ecco, in questi tre romanzi è presente una componente che è quella legata alla scrittura del diario. Il diario in questo momento di particolare crisi a livello così mondiale, politico, economico, eccetera, potrebbe essere anche un'occasione per riscoprire la scrittura di se stessi, e la trilogia si sviluppa così in un crescendo. Se nel primo romanzo il diario è come forma di guarigione, nel secondo il diario permette a un adolescente di trovare un suo spazio per creare e trovare il bello, in questo terzo romanzo, Quando il cielo collassa, il diario è scritto da un'intelligenza artificiale. Dunque, nel piano narrativo futuro, tra 10 anni, tra 15 anni, dove rimangono pochi uomini così che sopravvivono, non si sa bene a che tipo di collasso mondiale che c'è stato, è l'intelligenza artificiale che tiene la memoria dell'uomo, e quindi anche la domanda, ma se l'uomo o la storia dell'uomo finisce, chi è che la racconta? Il fatto di raccontare e conservare la memoria, che significato ha? Ecco, in questo senso va contestualizzato questo nuovo romanzo.
A proposito di piani narrativi e di piani temporali, Max Deste, per quello che possiamo dire nel nuovo libro, è una specie di viaggio nel tempo tra l'inizio del secolo scorso e un futuro pur non troppo lontano. Manca il presente, manca il nostro presente. È una scelta mirata a un obiettivo?
Sì, è voluto, è strategico. Volevo parlare del presente senza descrivere, senza più raccontare il presente, così come ho fatto negli ultimi lavori. E quindi racconto un passato, quello che va dalla Belle Époque fino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È un passato dove da una parte c'è l'entusiasmo per le innovazioni tecnologiche, pensiamo al telefono, alla televisione, motore a scoppio, e mi fermo qui con l'elenco, e dall'altro tutto in un colpo, abbiamo una prima guerra mondiale, poi un ventennio dove dominano i tre totalitarismi e poi una seconda guerra mondiale, quindi un periodo di grandissima crisi che sembra uno specchio del presente. Sentivo ancora qualche settimana fa Barbero dove spiegava che quando ci si riarma e tutti gli stati tendono a riarmarsi, poi prima o poi basta una scintilla per far scoppiare un conflitto anche magari di proporzioni globali, mondiali. Ovviamente speriamo di no. Quindi un passato per raccontare questo presente, un passato per me significativo. Ho studiato molto il periodo del primo Novecento in generale, mi interessava raccontarlo soprattutto in chiave artistica. Il protagonista vuole scrivere un romanzo perfetto, fugge l'Italia fascista, trova rifugio prima in Ticino, poi a Losanna e poi a Parigi, dove cerca di incontrare Joyce per farsi dare gli ingredienti per il romanzo perfetto, si innamora anche di una ragazza pittrice.
A proposito di Joyce, scusami, visto che prima parlavo dell'Ulisse.
Esatto. Sì.
Dimmi, scusami, ti ho interrotto.
Esatto, e quindi ecco, si rimette in discussione l'arte di narrare. Per farla breve, Joyce a un certo punto gli dice: tu questo romanzo non devi pubblicarlo, lo devi solo leggere, dobbiamo ritornare all'oralità, e quindi chiudere un cerchio iniziato con Omero, la prima storia, il primo racconto, l'Odissea di Omero, e con Joyce, con l'ultimo, l'Odissea di Joyce, che inaugura il postmodernismo, lui vuole chiudere un cerchio, quindi ecco, gli fa questa proposta, semplicemente limitarsi alla lettura. E nel piano narrativo invece futuro si parla del presente, perché siamo 15 anni più avanti del momento in cui ci troviamo adesso, e sappiamo soltanto che c'è un gruppo di 100 persone che sopravvive e che cerca di resistere, e trova questo manoscritto e si rendono conto che può essere un momento di grande intrattenimento la sera per farsi forza, farsi coraggio, andare avanti. Quindi leggono ad alta voce questo manoscritto del passato. E quindi ecco, anche qui la riscoperta della lettura come qualcosa che ci rende ancora umani, o si prova a restare umani. E al tempo stesso l'intelligenza artificiale scrive questo diario dal bunker.
Al di là quindi della questione piani temporali, però tu citavi anche alcuni passaggi in Svizzera e in Svizzera italiana nello specifico. Allora, che ruolo gioca in questo racconto il nostro territorio, la nostra realtà?
Sì, il protagonista si trova a attraversare il Canton Ticino, così come è successo nel primo Novecento, che è stato attraversato da diversi artisti. A Lugano incontra Hermann Hesse, a Locarno incontra Ignazio Silone, e poi appunto va a Losanna, incontra altri scrittori, così come a Parigi. Concretamente qua in Ticino si ritrova a muoversi tra Bellinzona e Lugano, e poi anche nel piano futuro devastato, questi 100 sopravvissuti escono da un bunker, si capisce dagli indizi che siamo nella stessa regione. E questi due piani narrativi sembrano comunicare tra di loro. Mi interessava anche approfondire questa dimensione legata alla meccanica quantistica. Infatti, aggiungo solo questo: nel piano narrativo del passato il protagonista a un certo punto vuole riscrivere la sua storia prendendo spunto dai risultati della meccanica quantistica attorno al 1935, e prova a rileggere in questo senso. Per me è stato affascinante, non sono fisico quantistico, non ho studiato fisica, però ecco, scoprire che ci sono tantissimi aspetti che sfuggono e in chiave artistica possono essere anche creativi, così come è stato Freud la psicanalisi per prima Joyce e poi anche Svevo. Per questo scrittore del primo Novecento la meccanica quantistica può essere un artificio artistico per scrivere e per creare qualcosa di bello.
Max Deste, Quando il cielo collassa, in libreria a partire da questo sabato. Beh, grazie per averci dato qualche anticipazione su questo romanzo che chiude una trilogia che secondo me a questo punto conviene, già che ci siamo, prendere dall'inizio per chi non l'avesse già letta. Grazie Max, a risentirci presto.
Grazie a voi per l'ospitalità e buona serata.
No one to talk with all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you, baby. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Stay out late, nowhere to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Ow! Radio.
18 e 8 minuti, Rod Stewart con Ain't Misbehaving, un brano uscito nel 2024 in compagnia di Jules Holland, che riprende poi un grande classico di Fats Waller. Jules Holland è il pianista e presentatore TV che lo accompagna in questo brano. Saluto Paolo Di Paolo, che è il nostro protagonista dell'appuntamento di oggi di K e Spalla. Buonasera e ben trovato.
Buonasera a voi.
Allora Paolo, di che cosa ci parli oggi?
Ma di una frase, sai che ci sono frasi che finiscono poi nei comunicati stampa, nei lanci d'agenzia, soprattutto quando vengono da fonti istituzionali, in questo caso la Presidenza della Repubblica, anzi il Presidente della Repubblica, il Papa. Il Presidente della Repubblica ovviamente ogni giorno presenzia varie occasioni pubbliche, no? E i giornali o le agenzie di stampa danno conto, però non c'è poi sempre, come dire, quell'accento detonante che fa la differenza. In questo caso io avrei voluto che ci fosse, perché la frase che ha detto Sergio Mattarella l'altro ieri, ospitando al Quirinale una delegazione legata al premio Strega, il più importante premio letterario italiano, più popolare, insomma, il più rilevante da un punto di vista anche commerciale, ha ospitato appunto il presidente della Fondazione Bellonci, il direttore, alcuni vincitori delle passate edizioni, e parlando con loro e con appunto alcuni invitati ha detto: beh, se mi consentite una battuta, se i potenti del mondo leggessero qualche libro in più, probabilmente ne avremmo qualche beneficio. E credo che questo sia una frase che ha invece un valore enorme, una portata enorme, perché è come se mettesse il riflettore su quei leader del mondo, quelli che hanno in mano le nostre sorti, probabilmente hanno giornate vorticose, quindi tutti gli alibi, ma c'è una lacuna, il rapporto con la parola scritta, il rapporto con l'immaginazione. Mattarella è come se avesse detto, se insomma leggessero e non coltivassero, ecco questo l'ha esplicitato, no? Le loro immaginarie improbabili autobiografie, forse effettivamente questo potrebbe fare la differenza.
Mi posso permettere, Paolo, sì. Mi posso permettere anche un'aggiunta per il rapporto con l'umiltà, se vogliamo, perché io dico personalmente una delle cose che trovo sempre molto irritante da parte dei politici nei dibattiti è quando dicono non accettiamo lezioni da nessuno su questo o su quell'altro. Caspita, dovresti accettare da chiunque le lezioni, perché c'è sempre qualcuno che può imparare, c'è sempre tanto da imparare, c'è sempre qualcuno che può insegnarti qualcosa, e avere un po' di umiltà nell'affacciarsi a questioni delicate come quelle del funzionamento politico di una società dovrebbe essere la base di un buon politico.
C'è questo sicuramente, c'è anche una sorta di retorica automatica che proprio, di cui si intestano il valore proprio spesso figure pubbliche, leggere è importante, leggere sì, è fondamentale, lo dicono però in quel modo generico che non corrisponde a un'esperienza reale. Obama faceva le sue liste di lettura, era più credibile in questo senso, no? E poi ecco, questo è il punto, le sue liste di lettura di fine anno hanno un impatto perché c'è una credibilità. Pensa a quando Meloni parlò della sua passione per Tolkien, per esempio. Adesso, al di là della discussione politica intorno a Tolkien, politico-culturale, però ebbe un impatto. Cioè io ricordo di aver sentito in libreria delle persone che dicevano: ma sai che penso? Che forse è il momento che leggo Tolkien, no? Ecco, perché questo? Perché chiaramente il carisma, la presa sull'opinione pubblica possono fare la differenza anche come incentivo. Ma nei fatti poi, al di là di tutto questo, c'era un riferimento di Mattarella alle origini del premio Strega, cioè un premio nato 80 anni fa in Italia, a Roma, nelle macerie praticamente della Seconda Guerra Mondiale, e dice Mattarella l'idea era quella di mettere tra le mani delle persone dei libri togliendo le armi, no? Ecco, anche questo, no? Il libro è sempre disarmato, anche il libro più provocatorio non è mai un'arma vera e propria, no? Può essere appunto un grimaldello per le coscienze, può essere qualche volta anche una secchiata d'acqua gelida, ma non è mai qualcosa di violento un libro, ecco. E questo penso che sia un altro punto, perché in un tempo di bellicismi più o meno tronfi, più o meno esibiti, il libro può essere un'alternativa, cioè leggere è sempre comunque un'alternativa, è il tempo del pensiero, non quello corto, non quello vorticoso, ma il tempo del pensiero lungo e dunque di un pensiero alternativo.
Paolo, beh, grazie, è una riflessione interessante. Peraltro registro come oggi un po' per caso la seconda metà di questa puntata di K si sia abbia orbitato intorno al tema della lettura. Io proprio qualche una decina di minuti fa, un quarto d'ora fa, nell'editoriale di oggi, ricordavo come l'assunto un po' generico, leggere fa bene, vada quantomeno integrato. Leggere un libro quando quel libro è buono fa bene, perché noi leggiamo anche quando leggiamo un messaggio su WhatsApp e quello non fa per forza bene.
Assolutamente. E leggere tanto comunque ci aiuta anche a riconoscere il meglio, perché facciamo confronti, quindi non ci fidiamo della prima occasione.
Paolo Di Paolo, grazie.
Grazie.
A risentirci a presto.
Grazie a voi.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, ed io per te muoio per te. Con una rosa sono venuta a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano le rose nell'aria, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, bianco non è il dolore, rosso non è l'amore, il fiore solo è il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal dolore, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dono che fa di sé. Hey. Oh,
Testo e musica di Vinicio Capossela, però la voce che aggiunge non poco a questo brano è quella di Chiara Civello, la cantante romana. Il brano si intitola Con una rosa ed è il brano sul quale ci salutiamo. In realtà c'è ancora un po' di musica prima di arrivare al modem. Ci ascoltiamo insieme Kenny Barron con Cook's Bay e subito dopo Out to Dinner con Abe Duct. Questi sono i due brani che ci portano alle 18.30. Io nel frattempo però vi saluto. K si conclude qui per tornare domani alle 17 in punto. Buona serata.
Exotic land.